Cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Alessandro Brogini. Nessuna rissa fuori dalla rotonda a Gordola. Il padre di famiglia del Mendrisiotto, morto nel weekend, è stato raggiunto da un pugno alla schiena scagliato a caso dall'aggressore. Senza un compromesso con la Chiesa Cattolica, l'insegnamento religioso nelle scuole dell'obbligo ticinesi resti così com'è. Questo l'invito del governo al Gran Consiglio davanti a due iniziative che chiedevano un cambio di rotta. La Chiesa sollecita invece il dibattito sia in politica sia nella società. Le persone sono più importanti dei partiti che rappresentano, radiografati gli elettori ticinesi che hanno partecipato alle cantonali del 2015, e si scopre che la scheda senza intestazione invoglia a partecipare anche chi normalmente non va a votare. Giovani promesse, grandi autori e il gemellaggio con il Festival del Film Rouge Noir di Palermo, questi gli ingredienti per l'edizione 2017 della rassegna Tutti i colori del giallo. Alan Kramer ci presenta invece i temi principali del radiogiornale della sera in onda tra mezz'ora.
Tutti contro uno in Francia, tutti contro Marine Le Pen. In vista del secondo turno alle elezioni francesi faremo l'identikit degli elettori, l'analisi poi con lo storico svizzero Thomas Meissen. A Zurigo porte chiuse al raduno islamico, i proprietari dell'edificio annullano il contratto d'affitto con il controverso Consiglio Centrale Islamico. Tassare le bevande zuccherate si dibatte anche in Svizzera, ma i produttori precisano ad essere malsano è lo stile di vita, non un alimento. Sarà questo un tema d'approfondimento.
Benvenuti alle cronache. Nessuna rissa, quindi, sarebbe stato colpito senza motivo il 44enne del Mendrisiotto che sabato mattina alle prime luci dell'alba è stato aggredito da un 21enne fuori dalla discoteca rotonda di Gordola. La vittima si sarebbe semplicemente trovata sulla strada del giovane che stava lasciando il locale dopo una discussione con un altro ragazzo. Intanto anche l'industria orologiera ticinese si stringe attorno alla famiglia della vittima, che lascia la moglie e due figli piccoli. Ce ne parla Francesca Calcagno.
Pare che tutto sia cominciato al guardaroba all'interno della discoteca. La musica era già spenta da un po' e i clienti stavano lasciando il locale. Il 21enne avrebbe attirato l'attenzione dello staff già al momento di prendere la giacca. Stava discutendo con un'altra persona e così è stato invitato a calmarsi e ad andarsene. A pochi passi lo seguiva un securitas pronto a intervenire, ma non c'è stato il tempo. Sulla sua strada avrebbe incontrato la vittima e lo avrebbe colpito da dietro, forse con un pugno, e poi avrebbe tentato di scappare. Il 44enne probabilmente non si è accorto di nulla, nemmeno lo avrebbe visto arrivare. Alla rotonda andava ogni tanto perché ci aveva lavorato una quindicina di anni fa. Una tragica vicenda che ha suscitato grande sgomento.
La scomparsa di questo nostro amico e compagno di avventura ci ha veramente scioccati. Ci lascia tutti senza parole e crea in noi un vuoto immenso.
Il presidente dell'Associazione Ticinese dell'Industria Orologera, Oliviero Pesenti.
Noi ci siamo visti l'ultima volta venerdì pomeriggio, siamo andati a visitare assieme il centro di formazione Lubiasco, dove siamo andati a verificare l'avanzamento dei lavori per l'apertura prevista nelle prossime settimane. Ecco. Credevo molto in questa iniziativa, che ha contribuito con impegno alla sua realizzazione in qualità di vicepresidente e delegato del Consiglio di Fondazione.
Attorno alla famiglia si sono stretti anche i dipendenti della Farone di Stabio, che l'uomo dirigeva da un anno. Lì si assemblano movimenti per orologi. Lo ricorda la responsabile delle risorse umane del Ronda Time Center, Daniela Di Biasantonio.
Era una persona molto socievole e apprezzata già da tutti perché era cooperativo, era eccezionale con noi, ci aiutava in tutto e per tutto e noi non possiamo che spendere buone parole per lui. Veramente è stato uno shock e ancora adesso non riusciamo ancora a credere a quello che sia successo.
Il 21enne è accusato di omicidio intenzionale in subordine, omicidio colposo del giovane. Si sa che si era allenato per un periodo in una palestra di pugilato del Locarnese qualche mese, 3 anni fa.
Rinvio a giudizio per un 38enne svizzero che ha ripetutamente utilizzato in maniera fraudolenta e illegale un impianto di elaborazione dati di proprietà della società della quale era dipendente. Le operazioni incriminate gli hanno fruttato un indebito profitto di circa 171.000 franchi. Contro di lui la procuratrice Fiorenza Bergomi muove anche l'accusa di ripetuta falsità in documenti, cadute per contro le imputazioni di truffa e danno patrimoniale procurato con astuzia. È rientrato l'allarme in Valmorobbia per l'incendio sviluppatosi venerdì sul versante italiano del Passo di San Iorio, incendio che ha lambito il confine minacciando i boschi sul lato elvetico e che nel corso del fine settimana ha impiegato importanti forze e mezzi sia italiani che svizzere. Canadair ed elicotteri dal lato lariano e Super Puma ed altri elicotteri civili nella Valle Morobbia. Attualmente sta rientrando la ventina di uomini del corpo pompieri di Bellinzona e la situazione appare sotto controllo, anche perché in quota ha piovuto e la zona è avvolta nella nebbia. Sull'ora di religione bisogna evitare lo scontro e trovare una soluzione di compromesso. Il Consiglio di Stato prende posizione su due iniziative parlamentari che propongono di modificare la situazione attuale e chiede al Parlamento di non forzare la mano e di attendere che si riesca a trovare un compromesso condiviso anche dalla Chiesa Cattolica. Chiesa che con il suo no aveva impedito 2 anni fa di arrivare a una soluzione condivisa. Amanda Fendler.
A marzo del 2015 il direttore del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Manuele Bertoli, dopo anni di discussioni, incontri e una sperimentazione alle medie, aveva tirato il freno a mano. Se infatti Cantone e Riformati si erano trovati d'accordo sul cosiddetto modello del doppio binario, il più comune a livello nazionale, che prevede un insegnamento aconfessionale obbligatorio e uno confessionale facoltativo, la Chiesa Cattolica era contraria. L'auspicio allora era che si riuscisse a trovare un accordo fra le parti. 2 anni e 2 iniziative parlamentari dopo, una del deputato PLR Matteo Quadranti a favore del doppio binario e una di Fiorenzo Dadò del PPD che propone il modello misto con la scelta tra insegnamento confessionale e aconfessionale, nulla è cambiato.
È chiaro che il consenso delle chiese, o meglio della Chiesa Cattolica, non c'è ed è per questo che chiediamo al Parlamento di dare anche lui un segnale alla Chiesa dicendo è necessario che l'autorità politica e l'autorità ecclesiastica arrivino in Parlamento con un progetto condiviso. Altrimenti l'alternativa è un confronto che potrebbe anche finire in votazione popolare e di questi tempi credo che non sia auspicabile e necessaria.
Pur essendo favorevole al modello del doppio binario, il Consiglio di Stato, per voce del suo presidente Emanuele Bertoli, ritiene che la soluzione la debbano trovare il governo e le chiese e non il Gran Consiglio. Eppure, invitato dall'esecutivo a un incontro per discutere dell'ora di religione, il vescovo di Lugano Valerio Lazzari ha declinato.
Non si può obbligare la gente a concordare le cose. Ora, se il Parlamento dovesse raccogliere il nostro invito e rimandare governo e chiese al dialogo, io credo che il consenso maturerà, perché anche le chiese si rendono conto del fatto che il corso facoltativo sta in maniera accelerata perdendo adepti. Sarebbe opportuno trovare un consenso che in tanti altri cantoni si è trovato senza grandi problemi e credo che il Ticino possa seguire con questi buoni esempi.
La parola passa ora al Parlamento, cui viene chiesto di non scegliere un modello piuttosto che un altro, e se questo non fosse possibile, conclude il governo, l'invito è di optare per il doppio binario, mantenendo però i costi dell'insegnamento confessionale a carico dello Stato, contrariamente a quanto chiede l'iniziativa Quadranti.
Questi contenuti del messaggio governativo sull'iniziativa Quadranti sull'insegnamento religioso nella scuola pubblica. Ci soffermiamo adesso su questi elementi: la difficoltà di giungere a un accordo con la Chiesa Cattolica, l'invito al Parlamento a evitare tensioni, la scelta del governo a favore del sistema che lascerebbe facoltativo l'insegnamento confessionale e introdurrebbe quello laico, storia delle religioni, come obbligatorio. Intanto però manca il dialogo. Al microfono di Furio Ghelmini, Don Rolando Leo, direttore dell'Ufficio Insegnamento Religioso.
La disponibilità all'ascolto c'è, ultimamente non c'è stato più da nessuna delle parti una sollecitazione a rientrare in linea di conto. L'altra mia risposta tocca la questione storica delicata e importante che stiamo vivendo adesso, e quindi per trattare un dossier così delicato bisogna, credo, anche che ci siano le condizioni mature per poter decidere, e forse è questo che rallenta anche il ritmo del progresso.
Le condizioni mature oggi non ci sono, insomma.
Ma non ci sono se rimaniamo comunque con una proposta come quella che ci è stata rivolta e soprattutto, credo più importante ancora, se non allarghiamo il dibattito. Se non allarghiamo il dibattito a livello politico, a livello partitico, di partiti, a livello di Gran Consiglio, a livello di sondaggi, credo che la gente abbia anche bisogno e diritto di dire qualche cosa in più prima di decidere. Non è solo una questione di dialogo tra le chiese o tra Stato e Chiesa, ma è una questione che riguarda tutti, e il fatto che se ne possa parlare di più, che si moltiplicano anche le occasioni di scambio, credo che sia importante.
Quindi auspicate che in realtà in Gran Consiglio se ne parli, e come, insomma. C'è anche un'altra iniziativa, fra l'altro quella di Fiorenzo Dadò, che propone un sistema differente da quello sostenuto dal governo.
Sì, propone il modello misto, che di per sé è quello che anche il vescovo di Lugano ha sempre difeso in questi anni. Ma sì, parliamone di più, che al limite, dico, il popolo sia a decidere.
Lasciate le cose come stanno, non vogliamo creare motivi di conflitto. Come detto, è l'esortazione del governo al Parlamento sulla modifica dell'insegnamento religioso nella scuola e sull'iniziativa del deputato PLR Matteo Quadranti. Un tema sul quale da tempo si evita il confronto e che vede la Chiesa Cattolica contraria al sistema più scelto in Svizzera e prescelto dal governo ticinese, il cosiddetto doppio binario, cioè l'insegnamento confessionale facoltativo come ora e l'insegnamento di storia delle religioni obbligatorio. Ecco come reagisce Matteo Quadranti, interpellato ancora da Furio Gelmini, all'invito del governo a lasciar correre in attesa di un possibile futuro accordo con la diocesi.
Capisco che c'è una resistenza non solo dalla Chiesa ma dalla parte della politica. Non sono soddisfatto, no? Tutto il messaggio dice il sistema attuale non va bene, il sistema doppio binario è il migliore, è la conclusione che non va bene, il resto del messaggio andrebbe anche bene.
La conclusione è appunto quella di attendere tempi migliori e la disponibilità della parte cattolica a trovare un accordo.
Che è anche un calcolo, penso, come è un calcolo sbagliato, perché se facciamo un po' di conti sul Parlamento, io non ho grossi dubbi che rischi di passare il modello misto, anche se è sbagliato, cioè non è quello sostenuto dai formatori.
In effetti, nel presente messaggio del governo si cita anche un'altra iniziativa parlamentare, quella del capogruppo del PPD Fiorenzo Dadò, favorevole al sistema cosiddetto misto, in cui la scelta dell'ora di religione esclude l'altra e viceversa. E questa proposta, con la benedizione della Chiesa e un certo consenso in Parlamento, ci dice Quadranti, è quella che potrebbe passare in barba alle attese del governo di un accordo con la diocesi. Fiorenzo Dadò, però, la sua proposta è anche quella che costa di più.
Ma allora, prima di tutto, non si può sempre bloccare tutto solo per una questione di costi. Secondariamente, i costi che ha espresso Bertoli sono ancora tutti da verificare. Terzo, si possono trovare dei compromessi.
L'esortazione del governo al Parlamento è per una sorta di non entrata in materia, ma sul tavolo c'è appunto anche la sua iniziativa da Dadò per un sistema poco condiviso in Svizzera, fra l'altro, che ribadisce invece la necessità di affrontare il tema.
Ma sì, noi dobbiamo oggi dare delle risposte a delle necessità impellenti della società, indipendentemente dai nostre convinzioni personali, se crediamo o non crediamo. È il nostro dovere dei deputati, non è quello di chiudere gli occhi o di rimandare e di non affrontare il tema come propone Bertoli, ma è quello invece di affrontarlo, quindi bisogna andare in Parlamento e discuterne.
E in chiusura di questa ampia pagina dedicata all'ora di religione, vi anticipo che domani mattina verso le 8:25 su Rete 1 il magazine di approfondimento Modem si occuperà proprio dell'insegnamento della religione nella scuola dell'obbligo ticinese. E dall'insegnamento religioso passiamo ora a quello della civica, perché oggi è tornata a occuparsene la Commissione Scolastica del Parlamento. È infatti appeso a un filo quell'accordo che era stato trovato negli scorsi mesi con i promotori dell'iniziativa, lanciata nel 2013, per reintrodurre l'insegnamento della civica come materia scolastica autonoma. Da Bellinzona ci aggiorna Pervin Cavacciolo.
Il mese scorso sembrava che l'insegnamento della civica avesse trovato tutti d'accordo, commissione scolastica, iniziativisti e dipartimento educazione, cultura e sport. All'interno della materia storia, che fa media nella maturità federale, 2 ore al mese saranno di civica con nota finale a partire dalle scuole medie. Ma pochi giorni fa un nuovo rallentamento. Gli iniziativisti vorrebbero nelle scuole medio-superiore 2 ore di civica come materia autonoma. Poco convinto il relatore Michele Guerra.
Qualora noi dovessimo introdurre questa materia a sé stante, il rischio sarebbe quello di aumentare da una parte i costi e di aumentare da una parte anche le ore all'interno della griglia oraria. Di conseguenza la Commissione si prenderà ora 10 giorni per valutare tra la proposta unanime, commissionale e la proposta degli iniziativisti, che tutto sommato rischia di applicare l'iniziativa con un grado minore rispetto alla soluzione commissionale.
Gli iniziativisti potrebbero però anche decidere di ricorrere al Tribunale federale. Gli scenari a quel punto non saranno molti.
Ma qualora gli iniziativisti non dovessero accettare, sarà poi compito della Commissione valutare come procedere. Certo che qualora gli iniziativisti dovessero contestare questa soluzione portando avanti delle censure giuridiche, bisognerà trovare o un altro accordo o forzare le cose e aspettare che decida in tal senso il Tribunale federale.
La Commissione Scolastica oggi si è però anche occupata dei rendiconti della SUPSI negli anni 2014-2015 e prima di approvarli ha sentito in audizione il controllo cantonale delle finanze. Il motivo? I quasi 300.000 franchi sottratti in 13 anni dall'ex collaboratore SUPSI, accusato dell'omicidio di Stabio. Per il presidente della Commissione Giorgio Fogno servono altri chiarimenti.
Da parte del controllo cantonale delle finanze ci è stato garantito la correttezza dei conti e di tutto quello che compone la gestione contabile da parte della SUPSI. Evidentemente da parte della Commissione è stato ritenuto comunque importante convocare gli organi della SUPSI verosimilmente nel corso della prossima seduta, proprio perché vi sono comunque delle criticità che meritano di essere approfondite. Basti pensare ad un maggior controllo interno dal momento in cui è abbastanza evidente, ma sarà poi l'inchiesta che dovrà stabilirlo, che vi sono state delle mancanze.
La SUPSI, lo ricordiamo, una volta emerse le malversazioni, aveva sanzionato con misure disciplinari alcuni collaboratori che non avevano vigilato.
Sempre più personalizzato e sempre meno dettato dai temi o dall'identificazione al partito. Così si presenta il voto ticinese espresso nelle ultime elezioni cantonali, quelle del 2015, secondo un'indagine condotta dall'Osservatorio della Vita Politica Regionale. Un'analisi che ha inoltre tracciato un profilo dell'elettore della scheda senza intestazione. I dettagli nel contributo di Giorgia Roggiani.
Come cambia l'elettorato? Perché 8 elettori su 10 scelgono il voto preferenziale e qual è invece il profilo di chi opta per la scheda senza intestazione? Sono solo alcune delle domande sulle quali si sofferma lo studio, per il quale sono state interpellate un migliaio di persone all'indomani del voto di 2 anni fa. Iniziamo dalla partecipazione, che nel 2015 ha segnato un aumento considerevole, quasi 4 punti percentuali. Come si spiega? Dalla mobilitazione degli anziani e dalla capacità di Lega e PLR di attirare gli astensionisti. Veniamo ora al voto personalizzato, che piace sempre di più. Per quale motivo? Dipende dall'appartenenza politica, come spiega il ricercatore dell'Osservatorio della Vita Politica Regionale, Andrea Pilotti.
Ad esempio abbiamo l'elettorato popolare democratico che principalmente ha dato dei voti preferenziali per sostenere delle candidature dei giovani e per sostenere dei candidati conosciuti personalmente, mentre per la Lega è l'elettorato che più di altri dichiara di dare voti preferenziali come segno anche di protesta nei confronti dei partiti.
L'analisi si sofferma anche su chi sceglie la scheda senza intestazione. Di solito sono persone che esprimono poco interesse e scarsa fiducia nella politica, fanno fatica a scegliere e lo fanno all'ultimo momento. Un profilo non dissimile dall'astensionista. Una parte di loro è stata così recuperata grazie alla scheda senza intestazione. Più in generale, le scelte degli elettori nel 2015 sono state dettate da una forte personalizzazione. Oscar Mazzoleni, direttore dell'Osservatorio di Losanna.
Constatiamo che l'utilizzo del voto preferenziale nelle sue varie forme è aumentato. Pensiamo al fatto che le schede secche sono ormai residue oggi, che c'è la scheda senza intestazione di partito che è utilizzata 17-18% della popolazione dei votanti, che quando si tratta di fare una scelta di partito o di lista, la scelta dei candidati è decisiva, più che i temi o più che il fatto di sentirsi vicino al partito.
Questo è vero soprattutto per gli elettori di PLR, PPD e Lega. Chi ha votato la destra è stato innanzitutto influenzato dai temi cavalcati in campagna, mentre chi ha votato PS lo ha fatto perché si sente in primis socialista.
Questi dunque i risultati dell'ultimo studio pubblicato dall'Osservatorio della Vita Politica Regionale, un istituto che dal 2011 fa parte dell'Università di Losanna e che è finanziato anche dal Ticino. Il contributo annuale di 300.000 franchi è però in forse. A breve il governo presenterà infatti alla Commissione della Gestione l'elenco dettagliato delle misure di risparmio. Il Parlamento chiede infatti tagli per 20 milioni, tra cui è data ormai per certa la rinuncia a rinnovare la convenzione con l'Ateneo Vodese che scade nel 2019. Oscar Mazzoleni, questa decisione comporterebbe la chiusura dell'osservatorio o avete un piano B?
Di sicuro, se il Cantone Ticino non dovesse più proseguire in questa strada, l'Università di Losanna, che contribuisce in modo rilevante al finanziamento dell'osservatorio, probabilmente si chiamerà fuori, l'osservatorio non ci sarà più e gli studi sulla vita politica ticinese che negli ultimi 19 anni abbiamo svolto appunto in chiave scientifica con tentativo di leggere e di far conoscere anche la realtà ticinese oltralpe, beh, tutti questi lavori non ci saranno più, si farà altro.
L'ultima parola spetterà comunque al Gran Consiglio. Di giallo in giallo, questo è il titolo della prossima edizione del Festival di Letteratura Tutti i Colori del Giallo, che si svolge ormai da più di 10 anni al Cinema Lux di Massagno. A partire dal 10 maggio, la 13ª edizione proporrà degli ospiti di fama internazionale. Ci dici di più, Alessandra Garzoni.
La giovane promessa Riccardo Gazzaniga, già autore di due romanzi usciti per Einaudi, la signora del noir francese Dominique Manetti, i cui libri sono stati tradotti in più di 20 lingue, e infine l'autrice italiana Elda Lanza, che dopo una lunga carriera televisiva si dedica alla scrittura all'età di 85 anni. Sono questi i grandi nomi della 13ª edizione di Tutti i colori del giallo.
La gente farebbe meglio a guardare un po' dentro casa propria, tanto per cambiare.
Fra le novità, il gemellaggio del festival con il cinema Rouge Noir di Palermo. Sentiamo Fabrizio Quadranti, responsabile del festival.
Palermo significa Sellerio, insomma, per cui abbiamo mantenuto la nostra collaborazione con la casa editrice principe, se vogliamo, della pubblicazione di gialli.
Di stampo letterario, la manifestazione si vuole un'occasione per gustare una serie di aperitivi ispirati ai luoghi di provenienza degli autori ospitati, ma anche per parlare di cinema. Gino Buscaglia si è infatti occupato di selezionare 3 proiezioni che potessero trasportare il pubblico del festival nel mondo degli autori protagonisti della 13ª edizione.
Cerchiamo di trovare degli abbinamenti che abbiano un minimo di logica con gli ospiti e il loro particolare mondo. E io trovo anche il modo, talvolta, quest'anno in particolare, di offrire a chi segue la manifestazione delle occasioni di recupero o di scoperta di qualcosa, opere cinematografiche in particolare, che secondo me, e non soltanto secondo me, sono importantissime, addirittura fondamentali, ma delle quali si è un po' persa la memoria.
E con la voce del critico cinematografico Gino Buscaglia chiudiamo questa edizione delle Cronache. L'attualità continua invece tra poco con l'RG della Sera. Ricordo che è sempre possibile tenersi aggiornati in tempo reale sul nostro portale rsi.ch. Felice serata.